professor Marco Cacciotto, che abbiamo in linea da Milano, lo salutiamo intanto. Buonasera professore.
Buonasera.
Col professor Marco Cacciotto, che è docente di marketing politico e comunicazione elettorale all'Università di Torino ed è il fondatore di un'agenzia di consulenza politica che ha sede a Milano, se non sbaglio, la Public,
esatto.
A Milano, vero?
La Public, sì, esatto.
Strategie per il consenso. Torneremo ovviamente, resteremo, perché poi ne parleremo anche affrontandolo dal punto di vista economico, il fenomeno della pandemia di coronavirus e la fase emergenziale attuale nel nostro paese in Italia. Lo faremo col professor Cacciotto perché affrontando, cercando di approfondire gli aspetti legati alla comunicazione. Nell'intervista con la criminologa di stamattina abbiamo trattato sia in via liminare che poi in seguito, entrandoci un po' dentro in maniera un po' più approfondita, il tema della percezione dei media, della comunicazione come fondamentale nell'ingenerazione di ansia o in ogni caso nel condizionamento dei comportamenti, cosiddetti comportamenti indotti. Col professor Cacciotto io, se lo consente, comincerei a parlare in senso ampio, un discorso di ampio respiro, delle modalità comunicative e delle evoluzioni di queste modalità, nello specifico però in Italia, in questi ultimi 3 mesi, no? E del cortocircuito, perché effettivamente abbiamo assistito a una tarantella mediatica in queste ultime settimane. Allora,
beh, diciamo che non si è potuto fare quello che una volta era una delle regole principali dello spin, della gestione della comunicazione politica, cioè comunicare con un'unica voce. In questo caso abbiamo assistito anche dal punto di vista istituzionale e politico a tantissime voci, anche discordanti. E, dall'inizio, poi è chiaro che qui siamo in una comunicazione che è quasi quella di gestione di crisi, no? Dal primo caso del 21 febbraio c'è stato un primo allarme che poi è stato seguito da tentativi di minimizzare, se non di negare, la crisi, l'epidemia, che in realtà hanno provocato un cortocircuito anche nei cittadini, perché tuttora, fino allo scorso fine settimana, molti, seguendo la seconda fase, diciamo dalla prima notizia del 21 febbraio, continuavano a dire: ma sì, ma in fondo cos'è? È un'influenza, e continuavano ad affollare le piste da sci o qua anche a Milano i parchi o i bar con gli aperitivi. Quindi ci sono stati dei problemi enormi dal punto di vista della comunicazione. È difficilissimo gestirla in un contesto che è quello anche dei social, perché abbiamo visto che alcune volte gli stessi media, quelli che una volta erano i media mainstream, riportano catene o notizie che poi si rivelano infondate.
Diciamolo per stomaci deboli, i media mainstream sono la TV generalista, cioè la RAI,
esatto,
la RAI,
esatto.
Diciamo
i media tradizionali, sì, diciamo i media tradizionali, che avevamo già visto in passato che spesso, no, seguivano notizie messe alcune volte ad arte sui social,
sì.
In questo caso invece che gestire quello che poteva essere un'ondata anche di ansia e di paura, qualche volta anche con titoli e con riprendere alcune notizie sensazionalistiche, hanno avuto l'effetto opposto, no? Noi siamo passati veramente nel giro di una settimana dalle proteste che era assurdo fermare il paese a una richiesta di fermare completamente il paese, cioè in pochissimo tempo c'è stato un cambiamento radicale delle posizioni.
Professore, un chiarimento su quello che ha detto poc'anzi. Allora, il discorso del rimpallo tra media generalisti e social forum, insomma la rete, internet, che cosa intendeva dire? Facciamo un esempio abbastanza noto, la famosa bestia di Salvini, quella macchina del consenso che rimpallava l'immagine del leader della Lega e sulla base di ciò che succedeva nello studio televisivo modificava poi le attenzioni dei, io mi sto esprimendo in termini molto semplici ovviamente, rischio di sbagliare, modificava le attenzioni e diciamo così l'opinione di chi stava in rete, che poi in qualche modo influiva sulle reazioni a studio, nello studio televisivo. Adesso invece in realtà la rete ha preso il sopravvento e nessuno controlla più l'informazione o la disinformazione in rete che soverchia la televisione, eh? Cioè chi sta 10 sì, ore, 12 ore davanti a Rai News a vedere lo stesso, praticamente lo stesso telegiornale e poi riceve un'informazione totalmente diversa dalla rete, rischia di essere, vabbè, sicuramente verrà spiazzata, no?
Sì, ma stiamo vedendo anche un esempio semplicissimo anche delle dinamiche che si creano sui social. Due giorni fa è iniziata una catena che diceva che in Cina avevano scoperto che la vitamina C immunizzava, aiutava a curare i malati da coronavirus. Non c'è una farmacia che abbia una vitamina C neanche stata presa d'assalto.
Sono andate a Ruba. È stata un'operazione psicologica tesa alla speculazione.
Ma non lo so se è la speculazione, ma sono anche catene che si formano. Ormai il social network è anche difficile gestire, però il problema principale è che dal primo momento c'è stata anche questa corsa a mettere gli stessi esperti quasi uno contro l'altro, no? Si prendeva una voce e si cercava anche un esperto che dicesse l'opposto, generando confusione. E la struttura che adesso si è creata, diciamo, a livello centrale è una struttura che fa quello che si doveva fare forse dall'inizio, poi adesso è facile logicamente, poi stiamo vedendo che forse negli altri paesi tipo la Francia e la Germania sono nella situazione che avevamo noi 10 giorni fa, cioè quasi di negare, no? Di minimizzare, tutto sommato sì c'è questa qui, ma è un'influenza, colpisce come si diceva da noi più anziani, la mortalità è bassa, ma il problema vero,
ci torneremo dopo se vuole,
ma il vero problema dall'inizio non era il fatto che sì c'era una mortalità bassa e che tutto sommato era una polmonite molto seria, ma la velocità del contagio che avrebbe messo in crisi e al collasso le strutture ospedaliere, perché poi dopo, secondo me, una volta che usciremo da questa crisi, secondo me cambierà per lungo tempo l'agenda politica e soprattutto le priorità dei cittadini, perché ora si è visto insomma, che alcune politiche anche dell'ultimo decennio e alcune priorità,
tagli alle spese sanitarie,
la chiusura degli ospedali, cioè adesso diventerà non un tema locale come è stato negli ultimi 10 anni, ma un tema nazionale.
Come il congresso di Vienna ha cercato di cambiare, non cambiando l'Europa, sono cambiate le persone, come il 1848, probabilmente vivremo una fase nuova, anche
completamente,
con gli deboli, sì, dei nativi digitali, millennial, insomma quelli che non sono vecchi, non analogici come noi. Ma questo però, professore, questo fatto che si tratta di una assoluta novità, perché l'esempio che facevamo prima fuori onda, diciamo così, è quello di Seveso, che i più vecchi ricordano questa ICMESA con la nube di diossina e questo isolamento di un piccolo paesino della pianura Padana circoscritto, ma fu una cosa veramente, fu un dramma allora e tutti ne parlarono, telegiornali in continuazione, ma rispetto a questo, questa è una novità, non si conosce il nemico. Come ha influito sui grandi piccoli e medi comunicatori, con quelli che dovrebbero fare diciamo informazione tra virgolette, o comunque anche opinione?
Un po' sono stati travolti, e un po' diciamo che anche le regole degli ultimi anni anche per fronteggiare la concorrenza dei nuovi media, anche del fatto che ormai la maggior parte della gente si informa sui social media ancora prima che sui quotidiani e in televisione, è stato quello del sensazionalismo, cioè
una cosa grossa.
Sì, guardiamo i titoli, se andassimo noi a riprendere i titoli dei quotidiani di una settimana fa, sia nel minimizzare che nel radicalizzare la questione, ci sarebbe da interrogarsi parecchio, perché è vero che quando ci fu la questione della diossina non c'erano i social network, che sono una cassa di risonanza spaventosa e soprattutto che propagano una verità o una falsità, una mezza verità in tempi rapidissimi. Quando ho cominciato a parlare,
praticamente neanche le TV private, perché il 76 le radio libere c'erano, forse le prime radio libere.
Sì, c'era un telegiornale due volte al giorno, adesso c'è un telegiornale ogni quarto d'ora, cioè è cambiato proprio completamente il sistema di informazione. Allora, se uno aspettava il telegiornale delle 13, magari c'era un'edizione speciale, non è un'edizione speciale continua come adesso,
Beh, si dice che adesso ci siano più eventi, no? L'evento non c'è più, come la partita di calcio attesa, ce n'è una in due minuti, quindi è sempre esatto, serve la butade o no?
Però questo poi provoca anche il fatto che ci sono meno fonti autorevoli. Perché se uno non si fida va a vedere sui social network, solitamente network puoi trovare qualcosa di affidabile o cose assolutamente inaffidabili che però riprese da tante persone diventano una catena come quella della vitamina C o di altre cure miracolose, perché in questo momento si cerca la speranza, no? E quindi che sia il vaccino, che sia dei medicinali, io mi auguro che qualche cosa lo si trovi, ma soprattutto per arginare, perché è come in questo momento siamo in una forma di resistenza, no? Dobbiamo resistere aspettando che ci sia una cura o che adesso cominciamo a chiederci dell'estate, sì. Veramente questo virus muore col caldo?
Beh, c'è stata già una smentita degli scienziati, no? Insomma, ma su questa cosa prego, no, la interrompo perché sì. Troppo interlocutorio.
No, dicevo, attenuazione che cosa vuol dire? Che devi sperare che non ti ammali, cioè come in fondo andiamo in giro durante l'inverno quando c'è la vera influenza, no?
Perché il caldo separerebbe di più le persone, io non lo so adesso a Riccioni, a Rimini sulla spiaggia, perché andando
la
terapia forse questa. Perché...
La separazione delle persone in estate io non è che la vedo tanto, anzi si sta molto più all'aperto, c'è maggiore socialità. Prima a un certo punto si leggeva qualcuno che diceva le goccioline di sudore, il fatto che evapora prima, sì, però stiamo veramente sparando nel mucchio, in realtà è che sì, ma poi sudore è veicolo del virus, prima diciamo di sì, adesso dico di no. In realtà l'unica verità è che non ne sappiamo abbastanza e questo continuo incorrersi di notizie e di smentite in realtà provoca a mio avviso ancora più insicurezza e ancora più incredulità nelle persone, perché il tentativo che si sta facendo adesso in realtà è quello di dire c'è una sola fonte autorevole, ascoltate la fonte autorevole che è il comitato di crisi, seguite alla lettera le indicazioni, cioè non seguite più, non fate il fai da te, non seguite il primo che dice online l'opposto, che dice ma sì, chi se ne frega, io vado a prendermi l'aperitivo, cioè si cerca una gestione che negli ultimi anni si è persa molto, la gestione centrale anche dell'aspetto della comunicazione.
Questa vicenda queste continue informazioni, queste continue notizie, diciamo, più che altro sono notizie, lanci d'agenzia, dei progressi su vaccini e comunque sulla ricerca di una cura che vengono o da Israele o da Napoli o da qualsiasi altra parte del mondo, non possono essere operazioni un po' maldestre, psicologiche, diciamo, per cercare di in qualche modo lenire le piaghe dell'ansia dell'opinione pubblica?
Può esserlo anche perché non, sinceramente non sappiamo quanto si possa reggere in uno stato d'ansia, perché adesso si sente la paura, no? Fino a pochi giorni fa in fondo un po' la negavamo, no? Ma adesso il blocco totale, veramente vedere delle città che sono spettrali fa impressione, soprattutto le persone si incominciano a chiedere, al di là della scadenza dei decreti, quanto si andrà avanti, perché credo che quasi nessuno pensi che finirà tutto il 3 aprile, anche perché purtroppo a differenza del cibo non ha una scadenza il virus, e quindi adesso incomincia a esserci anche paura. Però ecco, anche da questo punto di vista bisogna fare attenzione.
Dell'opinione pubblica, della gente, no? Dell'opinione pubblica, c'è un rischio sbracamento appunto di sfiducia o comunque di allentamento all'avviso.
Sì, il rischio c'è anche perché per quanto si può tenere in casa le persone, per quanto si può controllare l'ordine pubblico, la questione se si va molto in avanti si pone anche sul funzionamento degli approvvigionamenti. Perché per adesso è vero che il cibo c'è, ma si fa una gran fatica ad acquistarlo. I servizi di consegna online sono completamente in tilt già dallo scorso fine settimana. Se ti va bene che riesci a ordinare ti danno almeno 10 giorni di attesa.
Quindi diciamo quello che viene detto, che non può farla ne verrà portata online, o ci sono queste cooperative di assistenza che vanno a fare la spesa e la portano magari gli anziani e i disabili, in realtà si inceppano un pochettino.
Diciamo che è uno sforzo organizzativo enorme, è chiaro che non si può essere su tutti i fronti, il primo fronte poi anche adesso è quello anche di preparare strutture, no, di emergenza, però è non vedere, come dicevamo prima, da un lato non si vede il nemico, no? È invisibile. Io penso di non aver mai visto dei cieli così stellati a Milano come nelle ultime due notti, perché praticamente l'unico effetto positivo è stato un crollo, no? Tutti dicono dell'inquinamento atmosferico, però è la questione è come fai a tenere viva l'opinione pubblica e anche osservante delle indicazioni quando non hai una prospettiva di fine dell'emergenza. In questo momento noi non ce l'abbiamo, forse anche per questo motivo che si sta facendo a piccoli passi i provvedimenti, no? Adesso ogni 2-3 giorni c'è un pezzettino nuovo, perché poi si vuole un po' anche abituare, si vuole abituare l'opinione pubblica.
Qualora si dovesse, questo picco dovesse tardare, picco di contagio, no? E si creino, sono già create probabilmente, si sviluppino oltremodo le condizioni per un disagio molto molto accentuato, quindi la corsa alle derrate alimentari che non si trovano, il discorso appunto di delle persone che sono fuori, peraltro un po' emarginate dalla società, ce ne sono tante, soprattutto nelle grandi città, che potrebbero cominciare a cercare cibo in altri sistemi, e quindi non voglio arrivare alla militarizzazione, no, della società, però lei prima si riferiva a un'autorità statale, regionale, comunale, che parla con una voce sola. E qui torniamo al suo mestiere, che è quello della comunicazione, no? Politica in particolare. In una situazione del genere, dove c'è appunto il rischio di una militarizzazione perché non si contiene lo sbrago, io uso questo brutto termine, no? L'allentamento delle regole, che poi voi potrei tenere fino a un certo punto, e anche per necessità. E in un momento in cui l'opinione pubblica era già stanca, disillusa, non reggeva più la classe politica, adesso ha dei grossi, nutre grossi deficit di credibilità, no? Nell'opinione pubblica, nei media, cioè nella stampa.
Sì.
Quale può essere però il risultato? Che esca una voce unica, autorevole, forse troppo autorevole?
Ma in questo momento comunque anche i dati danno, come c'è da aspettarsi, un rafforzamento della fiducia nei confronti del governo, del premier, ma è normale che in una situazione di crisi se si è capaci di parlare in modo da comunque generare rispetto e a parlare con empatia alla nazione, ci sia un stringersi attorno, no? Adesso siamo nella fase dove ci si sta stringendo. Allora qui è la sfida comunicativa, cioè riuscire a far sì che attorno a un governo, a un'unità di crisi, anche degli esperti che diventano voci uniche, cioè deve finire il rimpallo che un esperto smentisce l'altro, perché sennò è il caos totale. Poi è chiaro che questo non vuol dire togliere la libertà di espressione, però ci vuole da questo punto di vista una voce autorevole, una voce che possa veramente spiegare ai cittadini con precisione che cosa ci aspetta.
E secondo lei la presidenza del Consiglio adesso, in questi ultimissimi giorni parlo,
sì,
è cambiata, è più efficace nella comunicazione?
Vedo che c'è una maggiore attenzione, poi dopo c'è sempre la difficoltà di gestire, come il caos relativo alla bozza uscita prima, questa cosa qui logicamente deve migliorare tantissimo, però rispetto anche alle tante voci delle regioni, ora negli ultimi giorni è uscita molto di più fuori la voce del governo, che anzi prima sembrava quasi poco presente o troppo lento o quasi timoroso di prendere delle decisioni. Noi forse abbiamo perso del tempo perché c'era il timore, è evidente che le tante, lobby, ma lo dico in maniera maniera positiva, cioè i gruppi di interesse,
sì,
è chiaro che facevano pressioni, perché bloccare, chiudere i negozi, chiudere le fabbriche, qualsiasi provvedimento, ora stiamo pensando all'emergenza sanitaria, ma ci sarà un'emergenza economica, che sarà forse il problema maggiore una volta che finirà questo, quindi c'era un po' un timore, no? Anche rispetto magari ad altre nazioni che non avevano agito come noi, cioè siamo quasi in mezzo tra il modello cinese e il modello ancora degli altri paesi europei, che sicuramente hanno adesso una crescita del contagio, però tuttora non hanno scelto una linea dura come quella italiana, perché comunque Madrid si è bloccata, Barcellona no. Fanno giocare la partita del PSG Francia a porte chiuse e ci sono migliaia di tifosi fuori col megaschermo, che è una follia.
Sì, però in Francia hanno veramente avuto delle discoteche aperte, sì, insomma.
Il raduno dei busti, diciamo che quello è stato forse anche il più mediatico da questo punto di vista, però attenzione che l'abbiamo fatto anche noi fino allo scorso fine settimana, perché l'immagine delle persone nelle stazioni sciistiche, diciamo che facevano pugni con i provvedimenti di chiusura da parte del governo e le richieste delle regioni del nord, che avevano subito le proiezioni forse ancora più precise e chiedevano subito i provvedimenti.
Oh, professore, restando alla politica e alla comunicazione, in questo momento, a parte il povero Conte che è sempre più, voglio dire, matito di sudore quando appare stanco, sfibrato, sfinito, però che deve necessariamente apparire, per un politico, dopo l'ubriacatura di rimpalli anche sulle testate giornalistiche, insomma, si è anche incattivito il linguaggio in questi ultimi mesi, voglio dire, non è che fosse una cosa idilliaca nel passato, ma insomma adesso... Però è più conveniente per un politico, diciamo, come Salvini, come Renzi, di questo calibro, no? O di Zingaretti, fatte le debite differenze ovviamente, no? Le debite posizioni, è più conveniente apparire oppure no? Per paura di stancare l'opinione pubblica?
Beh, diciamo che adesso gli unici politici che devono apparire sono quelli che sono in prima linea, quindi c'è
il governo,
diciamo che non
le regioni.
Governo, ma anche le regioni, cioè noi abbiamo, io parlo della Lombardia, c'è l'assessore al welfare che tutti i giorni che è Gallera, che tutti i giorni è in televisione, che parla in maniera molto diretta, molto precisa, cioè c'è questo tipo di figura politica. In questo momento sarebbe una follia fare un dibattito politico che accusa gli altri, perché rischia di essere un boomerang per chi lo fa, tanto è vero che adesso le voci sono molto calate, no? Le voci critiche, perché in una situazione di crisi del genere non ha senso fare questa cosa qui. È vero che lo si dice a posteriori, però io, sì, diciamo, ai politici, quando mi occupavo di campagna elettorale, ai clienti politici ho sempre dato una raccomandazione: parlate in maniera chiara e dite per quanto è possibile la verità. Uno dei cortocircuiti comunicativi che noi abbiamo avuto, che forse può essere una lezione per gli altri paesi che si trovano nella nostra situazione 10 giorni fa, è stato proprio che all'inizio non si è detto esattamente qual era la posta di questa situazione e dei primi provvedimenti, perché si è passati dall'allarme a gestire la comunicazione come, ma sì, ma in fondo è un'influenza molto forte, in questo ci hanno giocato, cioè ci sono state anche voci, non solo,
continua.
Ma erano gli stessi, diciamo, vertici politici che dicevano ma no, ma andate fuori, c'erano i messaggi qua Milano non si ferma, l'invito a continuare a venire a Milano. È chiaro che è stata una reazione anche difensiva, perché il terrore che si bloccasse l'economia.
Ci sono poi colleghi che consigliano, immagino di sì, questi costrani, sì, gli spin doctor, tutti questi personaggi qui. E
ma sicuramente sì,
sono così ondivaghi, invece poi scadono in queste trappole che si
può. Ma in fondo sono umani entrambi, si sbaglia in tutti i casi, e forse è una cosa che ho sempre criticato negli ultimi anni, questa paura di essere più che, oltre che un politico, uno statista, cioè di guardare oltre i prossimi 6 mesi o l'anno, che poi non ti rieleggono oppure ti spariscono i consensi. In realtà ha provocato, da questo punto di vista, leadership politiche che durano sempre meno. no? È quella che io ho chiamato, adesso non c'è tempo, di quella, la politica veloce, no? Che esaurisce molto velocemente anche.
Il quarto d'ora di
questo è stato un problema. Ma sì, però abbiamo leadership politiche che durano uno, due anni, tre anni. Abbiamo visto anche i crolli dei partiti, dei stessi partiti politici, che spesso sono legati allo stesso leader. Ma qua bisogna dire dall'inizio che è vero che non è Ebola, non è un virus che non ti dà scampo, ma è così veloce a diffondersi che se non state a casa noi potremmo avere un collasso degli ospedali, perché non ci saranno posti. Dateci il tempo di organizzarci. Io sono convinto che le persone sarebbero state molto più comprensive e avrebbero partecipato dall'inizio. Invece l'altro messaggio ha generato che una parte della popolazione, sia perché era stato obbligato, no? Ci sono state alcune attività economiche che hanno chiuso già dall'ultima settimana di febbraio, e alcuni hanno assunto dei comportamenti più responsabili, altri veramente sembravano quelli che ballavano sul Titanic, cioè forse hanno reagito ancora di più dicendo ma no, io vado fuori, no? Vado ad allenarmi al parco, vado a fare l'aperitivo, ma sì, in fondo non tocca a me, perché anche la notizia che morivano solo gli ottantenni ha fatto quasi pensare a un'intera parte della popolazione di essere immune, di essere
immunizzato. Questo è stato uno strumento psicologico, diciamocelo, perché no, è servito anche qui in fasi alterne per uno o per l'altra parte, diciamo, politica, il fatto che potesse rassicurare con buona pace degli anziani che sono stati contribuenti.
Però nessuno ha detto agli vecchi che fa l'aperitivo, sì, tu tanto lo superi, anzi magari l'hai fatto e manco lo stai facendo e manco te ne accorgi, perché poi ci sono tanti che se gli fanno i tamponi sono positivi, ma sì, non sono asintomatici, però torni a casa e fai ammalare tuo nonno, certo, o i tuoi genitori se non sono giovanissimi. Cioè questa cosa qua non è passata, e l'idea dell'immunità ha fatto avere dei comportamenti sconsiderati.
Si è cavalcato questa tigre, diciamo, no?
Molti dicevano, ma ci sono state, le abbiamo viste tutte delle interviste di giovani che dicevano, ma intanto a noi non ci fa niente. Cioè, come dire, noi siamo immuni, no? Non è un problema nostro, che purtroppo, beh, questo diciamo anche del senso civico, non è problema mio, chi se ne frega degli altri. E questo ora sta cambiando un po' la mentalità,
perché c'è anche la paura delle persone. La paura vera, insomma.
La paura sta cambiando completamente i comportamenti delle persone. La paura è un driver utilizzato anche in maniera più negativa nelle campagne elettorali, nel marketing politico. Ora la paura, diciamo, che va ben oltre. Ora la paura può comunque diventare un meccanismo di difesa e anche di comportamento da parte dei cittadini. Attenzione a come verrà gestita, perché è vero che tu centralizzi tutto, ma qui quando centralizzi tutto c'è anche la dinamica che c'è tanto potere in un solo gruppo, in una sola persona, e tanta responsabilità.
Ecco, professore, per concludere questa nostra lunga chiacchierata, poi magari la riprenderemo sulla base degli sviluppi, speriamo, positivi di questa situazione.
Speriamo, esatto, di poter commentare dei meccanismi psicologici più positivi, sì. Ma diciamo, adesso non siamo andati nelle dinamiche più negative, ma dagli studi del secolo scorso sulle dinamiche delle masse psicologiche che hanno fatto la fortuna di tanti, diciamo, fondatori del mestiere che insegno, è molto complessa quello che sta accadendo, ma apre a tantissimi scenari, anche europei. Ieri mi intervistavano da un paese scandinavo, mi chiedevano delle cose, ho detto guardate, questa è anche l'ultima chiamata per l'Europa, perché se la dinamica è questa, che ognuno risponde, adesso l'Austria che già chiude a noi a Brenner, ma dalla Germania non chiude nulla, cioè dalla Germania gli arrivano tanti contagi quanti possono arrivare dall'Italia. Se ognuno fa per sé è la fine dell'Europa.
E la Francia, cioè, la dinamica, se non c'è riuscita l'immigrazione, ci riuscirà.
Questa è veramente la tomba dell'Europa, se non si riesce a far capire che c'è una risposta unitaria a una crisi, e soprattutto che l'Europa è utile e non è un nemico in questa fase. E forse questa è l'ultima chiamata per l'Unione Europea. È una, diciamo che qui abbiamo alzato un po' l'asticella, ma dal punto di vista politico è veramente l'ultima occasione, se no gli scenari sono preoccupanti.
Senta, per concludere, e tornando all'Italia, in Europa, ma all'Italia, le faccio una domanda di fantapolitica legata al coronavirus e legata appunto alla comunicazione, ai frutti della comunicazione. Chi potrà capitalizzare e in qual modo, a seconda del, diciamo, le due variabili, la catastrofe piena oppure una fuoriuscita da questa pandemia, non dico in dolore, ma insomma con una minimizzazione del danno, una relativizzazione del danno. Chi potrà capitalizzare come politicamente un disastro del genere, un dramma del genere in Italia?
E chi sarà stato in prima linea e sarà percepito come una persona che si è spesa, che sarà autorevole, che ha parlato in maniera chiara e che in un momento di unità del paese ha agito proprio in quel modo? Cioè, secondo me verranno puniti i comportamenti irresponsabili a chi ha cercato di speculare. Secondo me
abbaia troppo,
puniti.
Diciamo, lo dico io.
Poi potrà partire dopo, perché come dicevo, se l'Unione Europea diventasse un problema o rispetto a una crisi devastante economica, perché sarà una crisi devastante economica quella che ci aspetta, è chiaro che se gli altri paesi tipo chiudono le porte in faccia, a quel punto si alzeranno voci molto populiste, molto nazionaliste, è chiaro che saranno tutti contro tutti e a quel punto in realtà potrebbero emergere voci molto forti, ma in questa fase sarebbe una follia fare quel tipo di comunicazione. Diciamo che bisogna aspettare a capire che dinamica si crea.
Sarà un altro film, speriamo che non sia un film insomma, ecco.
Ma me lo auguro di no, sicuramente ci sarà un'agenda politica completamente diversa, ci saranno priorità dei cittadini completamente diverse, probabilmente ci sarà veramente un cambiamento molto radicale nelle richieste di politiche e a quel punto di formazioni politiche che riescono a capire questo saranno quelle che avranno successo.
Bene, noi con il professor Marco Cacciotto, lo ricordiamo, docente di marketing politico e comunicazione elettorale all'Università di Torino e fondatore di Public, che è un'agenzia Public, strategia per il consenso, è un'agenzia di consulenza politica. Abbiamo trattato il coronavirus partendo dalla comunicazione e poi inevitabilmente sfociando, poi in realtà sono strettamente legate alla politica, alla comunicazione, la politica e il governo. Noi ringraziamo il professor Cacciotto che è in collegamento da Milano, salutiamo, buonasera professore.
Grazie, buonasera.
E vi diamo appuntamento alla prossima intervista su Radio Omega e sul sito insidertrend.it. Un cordiale saluto da Gianluca Scagnetti.